Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia che viene dalla metà oscura delle cose. Questa, infatti, sarebbe una storia perfetta, in un mondo perfetto, dove tutto gira come dovrebbe e le cose stanno al loro posto. Ma siccome il nostro mondo, quello reale, non è perfetto, e forse è meglio così, ecco che questa è una storia dove niente torna. Perché questa è la storia di un uomo apparentemente perfetto che si chiama Charles Van Doren, e che perfetto invece non era. Cominciamo con una fotografia. È il numero di Time Magazine dell'11 febbraio 1957. E sulla copertina c'è la faccia di un uomo, un bell'uomo dai capelli ricci pettinati all'indietro, come si usava allora, in giacca e cravatta. In testa un paio di cuffie stereo e davanti alle labbra socchiuse c'è un piccolo microfono sottile. Non è una cosa da poco finire sulla copertina di Time. Ci finiscono i personaggi del mese, come i presidenti, non tutti e non sempre, solo se fanno qualcosa di eclatante. I divi dello spettacolo e della musica, sempre se fanno qualcosa di strano, oppure gli scienziati che hanno scoperto qualcosa, gli astronauti. Soprattutto allora, negli anni 50, magari adesso è più facile. Accanto al volto dell'uomo, sulla copertina di Time, c'è scritto Quiz Champ, campione di quiz, Van Doren. E sopra, in una fascetta gialla sull'angolo destro, Brain vs Money on TV, cervello contro dollari in televisione. Lui infatti è Charles Van Doren, da settimane campione di un quiz televisivo che si chiama Quiz Show 21, Quiz Show 21. Ed è diventato così popolare tra gli spettatori americani che finisce addirittura su Time. Ogni settimana mezza America si sintonizza sulla NBC e resta bocca aperta a vedere Charles Van Doren che una dopo l'altra risponde alle domande più difficili, facendo aumentare vertiginosamente il suo montepremi più alto nella storia della TV fino a quel momento. Brain vs Money, cervello contro soldi. Questo è uno dei punti di forza che ha fatto finire Van Doren su Time. Il fatto che solo grazie al cervello, ad una intelligenza brillante e una prodigiosa cultura, uno possa guadagnare un sacco di soldi. Il concetto di skill, di abilità, così importante nella cultura americana, soprattutto di allora. Hai un talento, lo sai sfruttare e diventi qualcuno, o meglio, diventi ricco. E se questo talento è la cultura, è il cervello ancora meglio. Da una parte i soldi della TV, dall'altra la mente che se li mangia. L'altro punto di forza è proprio quel volto, quello che campeggia sulla copertina di Time. Nel film che Robert Redford ha tratto da questa storia, e che si chiama appunto Quiz Show, ad interpretare Charles Van Doren c'è Ralph Fiennes, che gli dà un carattere molto raffinato e molto morbido, molto british, da intellettuale, quasi effeminato. Il Van Doren della realtà invece è molto più vicino a quello che poteva essere un attore di quegli anni, marcato, virile, elegante ma forte. Uno che piace, uno che la TV, come si dice in gergo, buca lo schermo. Ecco. È sicuramente quel volto uno dei principali motivi della rovina di Charles Van Doren. In televisione i quiz a premi sono sempre andati bene. Ogni generazione può ricordarsene uno che come un tormentone ha attraversato gli anni in cui guardava la TV. Il mio, per esempio, è Rischia Tutto, con Mike Bongiorno, quello con il campione parapsicologo Massimo Inardi, con Sabina Ciuffini come Valletta e con le gaffe come ai 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 signora Longani, lei mi cade sull'uccello perché sbaglia una domanda di ornitologia. Non importa che Mike Bongiorno non l'abbia mai detto e che sia solo una leggenda metropolitana. Rischia Tutto era anche questo. I quiz televisivi, o telequiz, vanno benissimo in Italia, anche adesso, e andavano benissimo anche negli Stati Uniti, dove i game show, come si chiamavano laggiù, sono stati praticamente inventati negli anni 40. Domande con limiti di tempo, domande ad eliminazione, argomenti specifici o cultura generale, ostacoli e performance vari. I quiz hanno assunto le forme più diverse, in una infinita variazione sul tema, o meglio sul format. Ad interessare la gente c'è la competizione, questa cosa per cui viene eliminato dopo un momento di grande tensione, opportunamente sottolineato, e c'è la posta in palio, per esempio un sacco di soldi. Ma sicuramente una parte importantissima ce l'ha il concorrente. In fondo il protagonista del meccanismo, assieme al conduttore naturalmente, è lui. È come un racconto, in questo caso ancora di più perché è un racconto a suspense. Se il personaggio non ti incuriosisce, se non ti appassioni a lui, allora non ti frega niente neppure di tutto il resto. Per questo trovare il concorrente giusto, quello che piace alla gente perché la diverte e la colpisce, perché si fa amare o anche perché si fa odiare, è una manna dal cielo. hai voglia di rivedere quella persona la settimana dopo, perché la ami e vuoi vederla sorridere felice per la vittoria, o perché la odi e vorresti vederla piangere sconfitta, non importa. In ogni caso, la settimana dopo sei lì, a fare share e audience, che significano pubblicità e soldi. 21 è uno show così. C'è il simpatico Jack Berry su un podio sponsorizzato dal Geritol, un'industria farmaceutica che produce vitamine e che è il principale sponsor del programma. Ci sono due concorrenti in cabine di vetro con le cuffie in testa, che non gli fanno sentire nulla. Gli viene comunicata una categoria, musica classica, guerra di indipendenza e presidenti. Puntano dei soldi e se danno la risposta giusta li aggiungono al montepremi vinto, se no li perdono. Il primo che arriva a 21 risposte esatte vince. Breve, come nella tradizione della TV americana, a differenza della nostra. Veloce, incisivo, funziona mica perché la gente interessa sapere chi fu il 14° presidente degli Stati Uniti. Funziona quando c'è il concorrente giusto. E Charles Van Doren è sicuramente il concorrente giusto.
Giallo DJ. Di Giallo.
Charles Lincoln Van Doren è un intellettuale. Lo è per nascita, dal momento che suo padre è Mark Van Doren, poeta, critico letterario e docente di letteratura inglese alla Columbia University di New York, vincitore del prestigiosissimo premio Pulitzer per la poesia nel 1940. Sua madre è Dorothy Graff, famosa scrittrice di romanzi, e suo zio è Carl Van Doren, un altro professorone, critico illustre, vincitore anche lui del premio Pulitzer per la biografia, che a sua volta ha sposato l'editrice dell'Herald Tribune, eccetera, eccetera. Insomma, un figlio d'arte, nato e cresciuto negli ambienti intellettuali, raffinati ed eleganti, della buona borghesia WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, bianca, anglosassone e protestante, della costa est degli Stati Uniti. E infatti, il giovane Charles è laureato in arti liberali e letteratura inglese. Ha un dottorato in astrofisica e insegna anche lui alla Columbia University. Apparentemente, è quanto di più lontano dalla televisione si possa immaginare. Anzi, non ce l'ha neppure un televisore. E allora, alla fine degli anni 50, in America è una cosa rarissima, da intellettuali snob, infatti. Poi un giorno conosce un produttore televisivo, Dan Enright, che lo guarda, lo studia e conclude che è proprio per questo, perché è così antitelevisivo, il giovane Charles è la persona giusta per il loro show. Il campione attuale di 21 è un tipo che si chiama Herbert Milton Stempel, Herb per gli amici. Herb è l'esatto contrario di Van Doren. È ebreo, viene da una famiglia poverissima del Bronx e ha fatto la scuola pubblica. Massiccio, con un taglio di capelli veramente anni 50, gli occhiali dalla montatura pesante. Nel film lo interpreta l'attore John Turturro, ma nella realtà Herb appare meno nevrotico e più banale. Ha un'intelligenza pronta, una memoria prodigiosa ed è un lettore ossessivo. Così partecipa a 21 e resta campione in carica per 6 settimane di seguito, vincendo $69.000. All'inizio, alla gente piace questo tipo sanguigno che si è fatto da solo, un ragazzo della porta accanto. Brain versus money, cervello contro soldi, ma quasi in senso fisico più che intellettuale. Poi però si stanca e lo share comincia a calare. Ci vuole qualcuno da mettergli contro, qualcuno di completamente diverso, uno come Charles Van Doren, che accetta di partecipare a 21. Arriva fino alla domanda cruciale dei 21 punti. Quale film ha vinto l'Oscar nel 1955? La risposta sarebbe Marty, con Charles Borgnine, e invece Herb Stempel risponde Fronte del Porto, con Marlon Brando, e perde. Charles Van Doren diventa il campione e può tornare la settimana dopo. Che Charles Van Doren sia la persona giusta per 21 lo si vede dai risultati. La curva dello share sale rapidamente. La gente impazzisce per questo bel giovane così colto e raffinato, metà professore, metà attore del cinema. Così star che finisce appunto anche sulla copertina di Time. Settimana dopo settimana, Charles stupisce il pubblico con la sua memoria prodigiosa, Brain versus Money. Il suo montepremi sale fino alla cifra, per allora vertiginosa, di $129.000 e lui resta in carica per ben 12 settimane. Stupisce il pubblico con la sua memoria prodigiosa, abbiamo detto. Non abbiamo detto cultura prodigiosa. Perché gran parte delle risposte che lasciano la gente a bocca aperta, Charles non le sa. Gliele hanno dette un paio di giorni prima, gliele comunica Dan Enright e lui le impara a memoria. Come si fa a farsi scappare uno come Charles, che è perfetto per lo show e poi magari sbaglia la prima domanda sul baseball e bisogna mandarlo via? Del resto, era così anche con Herb Stempel. Cultura sì, ma memoria prodigiosa, anche a lui dicevano le domande. E poi, quando il mito del ragazzo del Bronx ha smesso di tirare, hanno fatto un accordo con lui e gli hanno chiesto di perdere. Lo sapeva benissimo che Marty ha vinto l'Oscar nel 1955, è il suo film preferito. Poi però succede qualcosa. Enright e la sua casa di produzione non mantengono gli accordi con Stempel, che denuncia tutto. A lui si aggiungono un altro paio di whistleblower, soffriatori di fischietto, come vengono chiamati negli Stati Uniti quelli che parlano, e scoppia lo scandalo. 21, Dan and Wright, la NBC, tutti i game show della televisione americana vengono messi sotto inchiesta da una sottocommissione investigativa del Senato. Il genere del quiz prende una botta durissima. Ma come? È tutto concordato. Come facciamo a fidarci? E in effetti con tutti quei soldi in ballo vuoi che li diano così, a caso? È uno show, no? Per un certo periodo, tra le indicazioni della sottocommissione che vorrebbe limitare la libertà dei game show e soprattutto per la mancanza di fiducia del pubblico, sembra che quello dei telequiz sia un genere televisivo destinato a scomparire. Ma attenzione, stiamo parlando di televisione. Stiamo parlando di un mondo che si autoalimenta e in cui gli scandali, alla fine, sono solo pubblicità. I game show, i telequiz, non spariscono dalla TV. E chiunque accenda la televisione in qualunque giorno e in qualunque parte del mondo può rendersene conto. Anche perché, per fortuna, quelli truccati come 21 non sono la regola. E comunque, come comincia da subito a pensare il pubblico in America dopo lo scandalo, va bene, è un quiz, ma soprattutto è uno show, no? Anche Charles Van Doren subisce le conseguenze dello scandalo solo fino ad un certo punto. Certo, deve smettere di apparire in televisione e deve anche dimettersi dall'università. Ma quando si presenta davanti alla commissione e ammette tutto e chiede scusa, la gente nota che in fondo è stato onesto a dire la verità e in qualche modo lo perdona, come è successo e succede tante volte anche da noi, confondendo le parole. Perché quando confessi di aver fatto una schifezza, non è che sei onesto, sei sincero, che è un'altra cosa. Così Charles continua la sua vita da intellettuale, diventa un editor dell'Enciclopedia Britannica e scrive bestseller di divulgazione culturale, come Storia della conoscenza e Come leggere un libro. Torna ad insegnare all'università. E quando cita la sua partecipazione a 21 lo fa con leggerezza e ironia, come un aneddoto, tutto sommato, della sua vita. Forse l'unico ad aver subito le conseguenze di questa storia è Herb Stempel. Non tanto perché è uscito anche lui dalla TV ed è finito per tanti anni a lavorare per l'azienda dei trasporti di New York. In fondo la televisione non dura per sempre e quello che ha trovato è stato un buon lavoro. E neanche perché il personaggio interpretato da Turturro nel film ne dia un ritratto meschino e stizzoso che non gli fa onore. No. Come racconta lo stesso Herb nelle interviste, la seccatura è un'altra. È che tutte le volte che la televisione manda in onda una replica di quiz show, c'è sempre qualche sconosciuto che gli telefona anche in piena notte e gli chiede: Herb, qual è il film che ha vinto l'Oscar nel 1955?
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Cha-cha-cha.